Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Venerdì 22 dicembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e quest'oggi andremo a chiudere quest'anno, questo 2023, con l'elezione, tra virgolette, della nostra persona dell'anno, la figura che a nostro avviso, ad avviso di questa rassegna stampa, ha segnato più di altri quei valori per i quali l'Europa si trova a fare i conti ogni giorno. E la scelta è ricaduta su Victoria Amelina, scrittrice, poetessa, traduttrice ucraina, morta sotto i bombardamenti russi a Kramatorsk in una giornata tristissima e terribile in cui i missili russi, gli Iskander russi hanno centrato una pizzeria dove si trovava assieme ad un gruppo di scrittori e giornalisti. Victoria Amelina è in qualche modo il ritratto di una nuova Europa, di un'Europa che resiste e non solo resiste, ma cerca di cambiare la sua morfologia, la sua grande ed elefantiaca burocrazia. Per storie come quella di Victoria, diciamo, ritroviamo l'orgoglio e il coraggio di dirci europei. Ancora una volta quell'orgoglio e quel coraggio non arriva dalle nostre piazze, ma arriva proprio da un territorio in guerra che non solo combatte per la propria integrità territoriale, ma combatte per ricordarci che quei valori scritti nelle nostre carte costituzionali e a Ventotene da Spinelli, Colorni e Rossi sono quei valori sul quale deve essere impastato il nostro futuro. Il 4 luglio, proprio sul Corriere della Sera, il primo a ricordare Victoria Amelina è stato Paolo Giordano, che con un articolo La guerra di Vittoria, la scrittrice che lottava per la verità, ne ha raccontato alcuni tratti salienti della sua opera e della sua vita, e andiamo a leggere. Ieri, scrive Giordano il 4 luglio, la concretezza della guerra ha raggiunto un nuovo stadio per molti di noi, scrittori e scrittrici, giornalisti e traduttori. È accaduto inaspettatamente in un momento in cui la nostra partecipazione emotiva era prosciugata. Ma Victoria Amelina la conoscevamo in tanti. Nell'ultimo anno e mezzo è stata una delle voci ucraine più importanti all'estero, per via dei suoi libri tradotti, del suo inglese impeccabile e di una determinazione personale che incuteva quasi soggezione. L'avevo intervistata per il Corriere insieme ad altri artisti 10 giorni dopo l'invasione su larga scala ed era stata lei a farmi da ponte verso altri autori. Mi aveva parlato del festival letterario che negli anni del conflitto a bassa intensità organizzava a New York, in Donbass, molto vicino al fronte. Poi aveva commentato con tristezza: «Suppongo che d'ora in avanti tutti i festival ucraini saranno sul fronte». Da quel momento Victoria Amelina si è dedicata alla documentazione dei crimini di guerra russi insieme all'associazione Truth Hounds, i segugi della verità, crimini contro gli esseri umani ma anche contro il patrimonio artistico, perché si tende a dimenticare che l'aggressione russa non mira solo alla dominazione geopolitica ma a una cancellazione identitaria e culturale dell'Ucraina. I suoi tweet erano sempre corredati da una fotografia, scene di distruzione, colleghi uccisi al fronte, ma a volte anche fiori e cestini di fragole. Talvolta, scrive Giordano, compariva lei stessa, una giovane donna con i capelli lunghi, sempre sciolti. In una poesia di maggio del 2022 scriveva: «E tu mai, ricordatelo mai, sarai senza la tua casa». Il 23 giugno, alla Fiera del Libro di Kiev, Victoria ha presentato la pubblicazione del diario di Vladimir Vakulenko, un altro scrittore ucciso nella zona di Izium, il cui corpo è stato ritrovato nelle fosse comuni, identificato grazie al DNA. È stata lei a disseppellire, letteralmente disseppellire, il diario nascosto dove lui aveva indicato. 4 giorni dopo la fiera di Kiev, il 27 giugno, Victoria era di nuovo in viaggio nelle aree liberate del Donetsk, insieme a una delegazione di scrittori e giornalisti colombiani, tra cui Hector Abad Fasciolin, Si sono fermati a mangiare al ristoranteria, era di fronte a lei, mi ha scritto Hector Abad. Stavamo scherzando sul fatto che non si potesse bere dell'alcol a Kramatorsk. Lei aveva in mano una birra zero e un bicchiere di succo di mela. Mi ha detto sembra whisky e ha sorriso. In quel momento c'è cascata la morte dal cielo. Il giorno in cui è stata colpita da un missile di precisione, Victoria stava producendo cultura. In quel momento era una scrittrice, faceva quello che una scrittrice può trovarsi a fare in tempo di guerra, mostrare ad altri che cosa era successo e continuava a succedere nel suo paese, contagiare il maggior numero di persone possibile con la verità affinché loro ne contagiassero altre, con la stessa verità, ovunque, fino in Colombia. Da un anno e mezzo chi scrive poesie e romanzi in Ucraina è anche un fixer, un volontario o direttamente un soldato, ma rimane sempre uno scrittore, scrive Paolo Giordano, il tramite privilegiato con il mondo più largo che tende a distrarsi e a dimenticare. Victoria è stata trasportata a Dnipro, dove ha subito un intervento. Un'amica comune mi mandava brevi dispacci mattino e sera sulle sue condizioni, sulle condizioni di Vika, raccomandandomi di tenere riservate per cautela nei riguardi del figlio. La gravità era chiara dall'inizio, le speranze basse, forse nulle. Eppure, anch'io, nel tempo della sua agonia, ho coltivato l'immagine realistica di quando l'avrei finalmente incontrata di persona, convalescente. Da ieri la morte portata dall'invasione dell'Ucraina a zero gradi di separazione con me, con molti di noi, e la comunità degli scrittori, una comunità europea, mondiale, affronta il suo lutto più grave di questa guerra. Perché nell'ospedale di Dnipro non è solo morta una scrittrice è stata uccisa facendo quello che tutti noi facciamo al nostro meglio nella nostra porzione di mondo, scrivendo, testimoniando, organizzando manifestazioni e coinvolgendo altri. Victoria Medina avrebbe potuto fare diversamente, smettere di andare in Donbass, a New York o a Kramatorsk e parlare della sua Ucraina da un posto sicuro. Gli inviti all'estero non le mancavano, la credibilità neppure, noi l'avremmo ascoltata comunque. Ma che dire, che avrebbe potuto fare diversamente non significa che avesse scelta, non scegliamo il presente da attraversare. E gli scrittori e le scrittrici non hanno neppure una vera scelta su come attraversarlo. Essere segugi della verità è spesso l'unico modo. Lasciarsene investire è spesso l'unico modo, anche se a volte risulta il peggiore. Il portavoce del Cremlino Peskov, rivendicando il bombardamento del 27 giugno, ha dichiarato che la Federazione Russa non colpisce infrastrutture civili, ma solo obiettivi militari. Ho mangiato anch'io in quel ristorante obiettivo militare di Kramatorsk. Sarebbe bello che i criptopropagandisti russi in Italia tacessero per un po', non a lungo certo, perché non si nega la parola a nessuno qui, ma almeno per un po' fino a quando Victoria non sarà sepolta. Quanto a me, alla domanda «Vuoi tornare in Ucraina per cosa?», da oggi ho una risposta dolorosa, ma anche molto facile. Voglio tornarci per Vika. E questo era Paolo Giordano nell'articolo del 4 luglio sul Corriere della Sera, articolo che ha raccontato per primo in presa diretta la figura di Victoria Medina. E poi, sempre il 4 luglio, sulla Stampa c'è un altro ricordo importante di Elena Janacek, Victoria e poesia, morta a Melina, la scrittrice che documentava le atrocità dell'esercito russo dopo l'occupazione, era stata ferita durante un raid su Kramatorsk. E scriveva Elena Janacek sulla Stampa, l'ultimo tweet risale all'indomani della sosta alla pizzeria di Kramatorsk, centrata da un missile russo, e il commento di una foto che sotto un cielo nuvoloso irradia fiducia, un uomo abbraccia una donna, il libro tra le mani è eloquente, le rughe accentuano il calore del sorriso. Il famoso scrittore colombiano Hector Abad Fasolin e la bibliotecaria ucraina Lulia nel villaggio liberato di Kaptilivka, dove lo scrittore ucraino Volodymyr Vulalenko venne rapito dagli occupanti. Si sente l'abbraccio solidale dell'America Latina all'Ucraina. Così, aggiungendo un cuore azzurro e uno giallo, ha scritto Victoria Medina il 27 giugno. Aveva tanti progetti, scrive Janacek, tanto futuro, una borsa di studio per un anno a Parigi e prima un viaggio in Canada insieme al figlio per andare a trovare il nonno. Me lo raccontava Irina Gruscia, che si è incontrata con l'amica a Lviv e Kiev, ma anche in Italia. A Milano pioveva e ti ho scattato una foto davanti al Duomo sotto l'ombrello. Se quell'ombrello avesse potuto proteggerci, invoca nella lettera d'addio pubblicata su un'inchiesta. Ricorda più di recente un giorno trascorso assieme a Venezia, dove a Melina voleva far vedere al figlio la città che poteva svanire. Invece sei svanita tu. Il Canada doveva aspettare ancora un poco. Prima c'era da tornare nell'est ucraino, vicino al fronte, nelle zone liberate, dove sono stati commessi i crimini di guerra. c'era ad accompagnare una delegazione venuta dalla Colombia, paese che, avendo subito lo zampino dell'imperialismo americano, fatica a vedere la ferocia di quello russo. Era importante mostrare ai colombiani, per fortuna ferito in modo lieve, ciò che era accaduto e sta ancora accadendo sotto occupazione. Facevano parte del gruppo la giornalista Catalina Gomez, l'età alto commissario per il processo di pace in Colombia, Sergio Chiaramillo e il collega scrittore in L'oblio che saremo in Audi. Abad scriveva del padre medico che si batteva per i diritti umani finché uno squadrone di paramilitari non pose fine a quelle velleità intollerabili. Nell'abbraccio fotografato da Melina riverbera la reciprocità del riconoscersi nelle violenze subite, così simili nei modi e nei fini, come nel bisogno di non soccombere. Era da prima dell'invasione che Melina aveva cominciato a opporsi al significato del titolo di Hector Abad. Era da scrittrice, era da bambina nata sul finire dell'impero sovietico nel 1986 in una città particolarmente ricca di storia e di rimossi, Lviv, Leopoli, Lemberg. Nel saggio Nulla è mai successo qui riflette sulla distruzione della comunità ebraica. Nessuna città è destinata ad essere infestata per sempre. L'incantesimo si spezza non quando scacciamo i fantasmi, ma quando li invitiamo a colazione. Una vera casa è un luogo in cui si hanno vicini che si conoscono per nome. Questo include coloro che sono stati uccisi e coloro che hanno contribuito a ucciderli. Oggi ho dei vicini, sia vivi che morti, dai quali imparo, sui quali scrivo e ai quali rivolgo i miei scritti. Ma in guerra, continua Iane, cioè occorre scappare all'oblio chi è stato ucciso ieri. Per questo Melina diventa investigatrice e volontaria, un cane da caccia della verità, prestandosi a documentare i crimini russi. Il diario dello scrittore Volodymyr Vakulenko, rapito nel suo villaggio, identificato in una fossa comune a Izium, lo ha dissotterrato con le sue mani. Così acquista una dimensione nuova anche la sua amicizia con Philip Sand, scrittore e avvocato di diritto internazionale impegnato nella raccolta di prove sui crimini commessi in Ucraina. Il lavoro fatto sul campo indirizzato all'AIA vorrebbe essere una pietra miliare per ottenere giustizia oltre ogni confine. Tra i nostri vicini più prossimi che abitano un appartamento dietro l'angolo c'era la famiglia di Philip Sands, l'autore di La strada verso est, edito da Guanda. Uno degli avvocati di cui scrive Philip Sands, Raphael Lechmin, ha coniato il termine genocidio. Anche la mia famiglia è sopravvissuta a quello che oggi, grazie al lavoro di Lemkin, dobbiamo etichettare come genocidio. Mi riferisco all'Holodomor, la carestia organizzata da Stalin nel 32-33. Se non fosse stato per Lemkin, probabilmente non sarei stato in grado di riflettere sulla storia della mia famiglia nel modo in cui faccio ora. Si è scoperto che coloro che avevano vissuto e perso i loro cari allievi mi hanno aiutato a comprendere meglio la storia della mia famiglia e a piangere le mie perdite. Con l'invasione, scrive Janicek, Melina perde il tempo per comprendere il passato scrivendone in forma letteraria. Con l'elmetto indossato nella foto su Twitter, ma non nella pizzeria, trova una scrittura differente, come se sulla lingua fosse caduta una granata, scrive. I frammenti di lingua sembrano poesia, ma non lo sono. A nutrirne il ricordo come quei morti invitati a colazione. Non è difficile, visto che Vittoria Melina ci ha lasciato le sue opere. Leggendole non si compirà l'oblio che saremo, quello imposto ovunque, da chi vuole dominare con la violenza. E questa era Elena Janecek sulla stampa e ancora una volta vediamo quello che appunto è stata la vita e la scrittura di Vittoria Melina all'interno di un conflitto che è un conflitto centrale per comprendere quello che in qualche modo non solo stiamo perdendo ma quello che in qualche modo rischiamo di perdere. Questa puntata la chiudiamo proprio con una poesia di Vittoria Melina, una poesia che si intitola Una storia per il ritorno. Vittoria scrive: Mira esce di casa e prende dalla scatola una perla. Tim esce dal borgo e raccoglie un sasso per strada. Yarka esce dal giardino e prende un nocciolo dal bicocca. Vira esce di casa e non prende niente. Tanto torno presto, dice, e non prende niente. Mira dalla perla ha coltivato una scatola e ci far crescere dentro una nuova casa. Tim da quel sasso ha fondato una città quasi sua, non si vede il mare. Yarka ha piantato il nocciolo dell'albicocca, il nuovo giardino, il suo giardino ormai. E Vira, lei che non ha preso niente, racconta questa storia. Questa era Vittoria Melina e le sue poesie le trovate anche tradotte in italiano in soprattutto un'antologia curata da Janina Gruscia per Rizzoli, l'antologia dei poeti ucraini, e questo era il nostro ricordo per lei, ma anche per tutte le vittime dei conflitti che in questo anno hanno insanguinato, tutte le vittime sotto ogni bandiera, morte per raccontare un conflitto in Israele, in Palestina, al confine col Libano, in Russia, in Ucraina, in tutti quei posti dove chi lotta per la verità, per raccontare il presente, è vittima ingiustamente di una barbarie. La guerra è stata la cifra stilistica, possiamo dire, di questo 2023, una guerra fondamentalmente permanente che ha anche attraversato i giornali, questo podcast, il nostro dibattito pubblico. È necessario dire che in guerra non si hanno quasi mai dei vincitori. C'è chi difende i propri confini, c'è chi difende la propria identità, ma in fin dei conti lo scatto in avanti verso un conflitto è sempre una sconfitta. Marco Pannella diceva che lì dove c'è strage di diritto c'è strage di popoli. E per oggi e per quest'anno è tutto. Quarto Potere torna subito dopo le feste natalizie. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.